Allora, buonasera a tutti, Chodeshtov, anche se ancora per pochi minuti, comunque noi facciamo in modo che questi appuntamenti cadano in corrispondenza quanto più possibile di un Rosh Chodesh. Questo è il quarto appuntamento di questo ciclo della Torah delle donne e oggi a parlarcene sarà Rav Shalom Ber, che tratterà della figura di Miriam, un personaggio che abbiamo scelto in questo caso non seguendo l'ordine cronologico, ma considerando il fatto che ci avviciniamo a Pesach, e quindi l'abbiamo scelto in relazione a questo. Scusiamo per il ritardo con cui iniziamo, che ha consentito forse a qualcun altro di raggiungerci e a noi di fare tefillà nel frattempo, almeno a chi come me non l'aveva fatta prima. Miriam.
Toda rabba. Allora, nel nome di Miriam, proprio nel nome stesso, dove si vede il legame con, infatti, come diceva Rav Michael, con Pesach? Qualcuno me lo sa indicare? Nel nome proprio, non nella persona, nel nome di Miriam. Dove c'è il legame con Pesach? Yam? Am non è nella parola Miriam. È scritto diversamente. Mare, va bene, ma Yam. C'è qualcos'altro proprio legato al Seder. Una delle mitzvot. Eccolo. L'amarezza. Miriam, la parola Miriam è legata alla parola Merirut. Amarezza. E infatti, secondo vari Midrashim, la parola, il nome Miriam è stato dato dai suoi genitori, proprio perché è nata in un momento di grandissima difficoltà, un momento nel quale la schiavitù e l'oppressione in Egitto è diventato veramente, veramente duro e difficile, e proprio per questo è stata nominata con questo nome Miriam, che rappresenta anche l'amarezza. C'è però un altro significato a questo nome, anche proprio nel nome stesso, che forse lo vede da un altro punto di vista. Dal nome Miriam si può prendere anche la parola Mary. Mary vuol dire ribellare, merida. Nella persona di Miriam vediamo anche un ribelle. E adesso andiamo a vedere piano piano dove si vedono tutte e due queste cose. Ho visto una lezione del famoso Rav Steinsaltz, che spiega e che riporta che quando parliamo tante volte dell'esodo dall'Egitto, di tutto il concetto della Yitziat Mitzrayim, si parla non solo di una persona che era la guida, che era quello che ha portato fuori il popolo ebraico dall'Egitto, si parla di un gruppo di tre persone. E chiaramente questo gruppo di tre persone sarebbero Miriam, Aaron e Moshe. Cioè formano un gruppo, un unico gruppo, che nel quale ognuno svolge un ruolo diverso dagli altri. Cioè non bastava la figura di Moshe da solo per portare fuori gli ebrei dall'Egitto. Servivano queste altre due figure che rappresentavano dei ruoli importantissimi che adesso cercheremo di capire. Vabbè, metto sul tavolo. Grazie. Vediamolo prima di tutto dal punto di vista del rapporto tra queste tre persone e il popolo stesso dal quale vengono. C'è una grandissima differenza tra il rapporto del popolo verso Aaron e Miriam e il loro rapporto invece con Moshe. Qual è la differenza? In effetti la differenza è molto semplice e quando ci pensiamo la cosa diventa anche molto evidente. Moshe, quando è diventato la guida del popolo? Moshe per molto tempo non c'era in Egitto. Anche quando c'era, non faceva parte dell'oppressione, non era oppresso, non era uno schiavo, non era sotto la schiavitù perché faceva parte della casa del faraone, faceva parte della corte del faraone. Come ben sappiamo la storia della nascita di Moshe, che poi andremo a vedere anche i dettagli riguardo, Mosè non veniva dal popolo come una guida del popolo. Non era una guida che si è formata dall'interno del popolo la quale stava guidando. In qualche modo è un agente divino che viene da fuori. Più che rappresentare il popolo stesso, rappresenta Dio per il popolo. E non il popolo verso l'esterno, più l'esterno verso il popolo. Mentre Aaron e Miriam è esattamente il contrario. Aaron e Miriam invece sono le guide del popolo che crescono e che soffrono e che guidano il popolo nella sua oppressione. E non solo quando è il momento di uscire fuori, quando Mosè, Kadosh Baruch Hu, gli comanda di tornare in Egitto e svolgere quello che era il suo ruolo. Quindi c'è questa differenza veramente fortissima tra questi due tipi di guide, completamente un concetto diverso. In effetti Aaron e Mosè svolgono anche la funzione dei profeti del popolo quando il popolo si trova in Egitto. Dalle varie fonti, sia nelle scritte che nelle fonti dei nostri maestri, dei nostri saggi, sappiamo che sia Aaron che Mosè, come dicevo è anche indicato chiaramente nella Torah, sia Aaron che Miriam, scusate, erano dei profeti e profetizzavano per il popolo. E Miriam già dalla sua infanzia praticamente, già da quando era una piccolissima bambina, si parla di 5 o 6 anni, già aveva delle profezie riguardo il futuro di questo popolo, riguardo la nascita del Redentore Mosè, eccetera. Questa sorta di coppia di guida, cioè questa sorta di coppia di Aaron e Miriam, ci ricorda interessantemente una situazione simile, precedente a questa, che Rashi riporta da un Midrash. E questo Rashi lo riporta verso l'inizio della Torah, dove la Torah ci racconta la storia di Avraham Avinu, e nella parasha di Lech Lecha la Torah ci parla delle anime formate da Avraham. Cosa vuol dire anime formate da Avraham? È un modo di dire interessante, proprio le hanno fatte, per usare proprio la letteralità di quello che è scritto nella Torah, c'era su, che hanno fatto, le anime che hanno fatto, cosa le anime che hanno fatto? E Rashi ci spiega, riportando in Midrashim, che Avraham e Sarah, come noi sappiamo, erano molto attivi nel convertire, tra virgolette, la gente che stava intorno. Convertire a che cosa? Non all'ebraismo. Convertire loro dal paganesimo, dall'idolatria, dal culto idolatra, a una fede in un solo creatore, ad una vita che segue quelle che sono conosciute come le leggi di Noè, le leggi che HaKadosh Baruch Hu vuole che i popoli e tutta l'umanità segua. E Avraham e Sara, come dicevo, convertivano la gente a questo tipo di stile di vita. Il Midrash però dice che Avraham convertiva gli uomini e Sara convertiva le donne. Quindi era un gruppo, un lavoro di coppia, di gruppo, nel quale, nel rispetto anche delle leggi della modestia, che poi verremo a conoscere più tardi, Avraham si occupava più con lo studio degli uomini e Sara più con lo studio delle donne. E in questo modo portavano tachat kanfea shechinah, sotto le ali della shechinah, della presenza divina, sempre più persone. Questo trova un rispecchiamento più avanti nella storia, quando arriviamo alla nostra storia, quella di Miriam e Aaron, nel quale vediamo che Aaron era più una guida degli uomini e Miriam più una guida delle donne. E dove lo troviamo questo? Proprio indicato nella Torah stessa. Poi lo vedremo anche di nuovo questo un po' più in dettaglio, ma comunque il punto dove lo vediamo proprio indicato dalla Torah stessa è dopo l'uscita dall'Egitto, dopo l'Esodo, dopo che il popolo di Israele passa attraverso il Mar Rosso aperto. Cos'è il momento, che cosa succede dopo la traversata del mare? Come? Il canto, esatto. Shirat Hayam, la cantica del mare, nella quale chi è che guida il canto? Az Yashir Moshe. prima Asia Shir Moshe. Moshe guida il canto degli uomini e poi Miriam guida il canto e anche i balli, Mecholot, proprio i balli, e l'accompagnamento musicale è guidato da Miriam con il gruppo invece delle donne. Quindi vediamo proprio il riscontro anche nella Torah stessa che Miriam svolgeva un ruolo di profetessa ma anche di guida delle donne in Egitto. Quindi questa era la coppia Aaron e Miriam proprio nel profondo, nelle tenebre dell'oppressione e dell'oscurità e della schiavitù. La loro funzione era anche una di preparazione, perché se verrà un Redentore, Maimonide nelle sue leggi del Sinedrio, che poi le conclude con le leggi del Mashiach, lui chiama Moshe il primo Mashiach, Mashiach Rishon, perché Moshe era il primo Redentore, primo che ha portato il popolo di Israele fuori da un esilio verso una Geulah, verso una redenzione, infatti lo chiama Mashiach Rishon. Ma purché ci sia la possibilità che questo Redentore, qualunque Redentore, venga accettato, che venga seguito, ci deve essere prima una preparazione dalla parte di coloro che devono essere redenti, devono essere pronti per farlo. Per esempio, prima di ricevere la Torah, il popolo deve comunque essere pronto ad accettarla, la Torah. Se HaKadosh Baruch Hu ci dà la Torah e non c'è nessuno dall'altra parte, a chi la dà? Prima ci doveva essere quella famosa risposta di Naaseh v'Nishma, faremo e ascolteremo, siamo pronti ad accettarlo. Questo è quello che si chiama molto, un detto molto famoso, un concetto famoso, Kabbalat Ol Malchut Shamayim, la ricezione, l'accettazione di un giogo divino su noi stessi. In effetti è quello che noi facciamo ogni giorno quando diciamo lo Shema. Questo Naaseh v'Nishma, questa citazione del popolo ebraico che ha detto faremo e ascolteremo, noi in effetti lo facciamo ogni giorno. Infatti il Talmud nel Trattato di Berachot, quando parla della struttura, di come è strutturato proprio la Tefilah e specificamente lo Shema, parla di una struttura molto esatta, perché prima accettiamo il giogo divino, dicendo proprio il primo versetto, quello di Shema Israel, nel quale noi riconosciamo prima di tutto il Creatore come unico e come nostro, Elokeinu, nostro. Dopodiché possiamo accettare le sue mitzvot. Dopodiché possiamo dire Ve'ahavta, questo Signore bisogna amarlo e bisogna seguire le mitzvot, che poi anche alcune di esse sono scritte proprio in quella parasha che leggiamo nello Shema. Quindi prima Kabbalat Ol Malchut Shamayim, prima di tutto l'accettazione del giogo, del concetto del regno divino, e poi Kabbalat Ol Mitzvot, e poi accettare chiaramente il giogo dei comandamenti, perché è chiaro che prima bisogna accettare il re e poi si può accettare le sue istruzioni. Bene, quindi tornando ad Aaron e Miriam, serviva dunque una preparazione dall'interno, che il popolo sia pronto ad essere redento. Un popolo che è oppresso, un popolo che è schiavo per così tanto tempo, ormai acquisisce una mentalità diversa dalla mentalità di un popolo libero. È una mentalità di schiavitù, una mentalità di oppressione, una mentalità galutiana, di esilio, se vogliamo chiamarlo così. E questo serve cambiarlo se vogliamo essere redenti, bisogna cambiarla questa mentalità, perché se non si cambia, non abbiamo un altro interlocutore con il quale parlare, non c'è nessuno qua. Stiamo parlando una lingua che l'altra persona non la capisce, non la può accettare. Quindi dall'interno del popolo devono crescere degli elementi che preparano questo popolo a uscire fuori dall'Egitto, a uscire fuori prima di tutto dalla mentalità egiziana di Galut, ed entrare in una mentalità di Geulah, di redenzione. E questi chi sono? Sono di nuovo Aaron e Miriam. In altre parole, è come se Aaron e Miriam fossero quello che noi oggi aspettiamo, Eliyahu Hanavi, che annuncia la redenzione. In qualche modo Eliyahu Hanavi della redenzione dall'Egitto erano Aaron e Miriam. Perché serve qualcuno che annuncia? Perché non basta che viene Mashiach e basta? Non lo accetteremo? Forse no. Il problema è proprio questo, forse no, perché serve una preparazione, e questa è la funzione di quello che noi oggi chiamiamo Eliyahu Hanavi, che aspettiamo che lui venga ad annunciare, quindi a prepararci per la venuta del Mashiach. Dunque, questo il concetto di Aaron e Miriam, come lo vediamo in confronto alla loro funzione in quanto guide del popolo. Ci sono chiaramente degli aspetti personali interessanti riguardo Aaron e Miriam. Prima di tutto vediamo che c'è un legame profondo, spirituale, un legame interiore che lega questo gruppo di tre, questi Miriam, Aaron e Moshe.
Sangue.
A parte il fatto che sono fratelli, per questo ho detto un legame interiore spirituale, non solo materiale, e chiaramente quando si tratta di legami spirituali tra tzadikim è difficile andare a definire e a capire bene, se non che apriamo dei libri di Kabbalah e studiamo proprio sul testo dei concetti molto mistici ed elevati, ma comunque possiamo facilmente vedere l'effetto di questo legame. Quello che noi vediamo con i nostri occhi comunque ci indica che c'è qualche cosa al di là che delle volte trascende anche ciò che noi possiamo capire. E cos'è? Faccio solo un esempio. Quello che noi vediamo che rappresenta un po' questo legame, proprio a livello mistico, perché è una cosa molto anche trascendente forse, riguardo la morte di queste tre persone. La Torah parla della morte di Aaron, parla di una morte al Pi Hashem, per la bocca di Dio. Cosa vuol dire per la bocca di Dio? A livello letterale, a livello semplice, a livello semplice, per la bocca di Dio vuol dire per l'istruzione di Dio, per la volontà di Dio, chiaramente. Però il Talmud dice, per la bocca di Dio vuol dire che c'è qui una morte che si chiama, nel linguaggio talmudico, una morte che è mitat neshika, una morte attraverso un bacio. Cosa vuol dire una morte attraverso un bacio? Chiaramente si parla figurativamente, ma il senso di questo concetto è che una morte di un tzaddik di un certo livello, come lo era Aaron a Cohen, è come se fosse un bacio, cioè è come se fosse una riunione. Su un livello di amore molto elevato, questo momento che quell'anima lascia il mondo, lascia il corpo e si riunisce alla propria fonte, è come se fosse un grandissimo bacio, un forte bacio. E questa è la morte di Aaron. Questo è scritto chiaramente riguardo Aaron, ma secondo il Talmud la stessa cosa si applica anche a Moshe e anche a Miriam. Quindi vediamo, è una cosa che non è detta di tutti i tzadikim. Quindi anche tra i tzadikim non è detto che sia così, questo livello di morte che poi vai a capirlo. Cioè, come dicevo, non è una cosa necessariamente che possiamo capire bene. Però il concetto che qui vediamo, un legame tra questi tre, un legame interiore, un legame che li lega oltre i legami di sangue, oltre il legame che sono tre guide del popolo di Israele, vediamo che sono legati in qualche modo anche dal livello dell'anima proprio. E quindi anche il loro legame con HaKadosh Baruch Hu, che trova poi forse il suo massimo, la sua massima evidenza al momento della morte, è in un modo simile nella morte di tutti e tre. Troviamo anche che il sostentamento del popolo, ho detto che facevo un esempio, invece ce n'è un altro, il sostentamento del popolo ebraico nel deserto, che chiaramente era in una maniera molto miracolosa, era in merito di queste tre figure. Talmud parla di delle tre cose che più che altro erano le cose base dal punto di vista di sostentamento del popolo. Queste tre cose chiaramente sono il cibo era la manna, l'acqua da dove veniva?
Dal pozzo di
Miriam. E la terza cosa, la protezione dagli ostacoli esterni. Che cosa era la protezione? La Shekhinah mandava la protezione in forma di le nuvole della gloria. Allora il Talmud dice che il man si trovava per merito di Mosè. Chiaramente l'acqua, lo sappiamo già dal nome, il pozzo di Miriam, l'acqua per merito di Miriam, che poi vedremo un'altra funzione di quest'acqua, a parte il fatto di poter bere. E la terza cosa, la protezione delle nuvole della gloria, Ananei HaKavod, che era per merito di Aaron. Infatti troviamo anche questo indicato nella Torah in un modo allusivo, perché quando muore Aaron, ad un tratto c'è un popolo che viene ad attaccarci. Allora Rashi lo riporta e Midrashim dicono: perché sono venuti proprio adesso? Perché con la morte di Aaron sono scomparse le nuvole della gloria, e allora i popoli hanno visto che questo popolo è meno protetto. Dice poi: è tornato per merito di Mosè. E lo stesso riguardo Miriam: quando è morta Miriam non c'era più l'acqua ed è tornata per merito di Mosè. Questo proprio verso la fine. Comunque vediamo anche qui questo legame tra queste tre figure, che in qualche modo si occupano di tutto il benessere del popolo ebraico insieme. Quindi proprio un gruppo di tre. Questo è sempre l'aspetto legato in confronto al popolo. L'aspetto personale di Miriam. Forse la cosa che più sale in evidenza di tutto il carattere di Miriam è il fatto di essere la sorella maggiore. Una sorella maggiore. E lo vediamo già dall'inizio. Prima ancora che fosse nato Moshe Rabbeinu, anche nella Torah viene chiamata Achot Aaron o Achot Aaron o Moshe, le viene data questa descrizione dalla Torah stessa, perché è una cosa molto esatta. Proprio il suo comportamento era in questo modo. In che senso? Il concetto di sentirsi responsabile per i fratelli minori, lo vedremo prima nella famiglia propria, ma poi anche in qualche modo la sorella maggiore di tutto il popolo ebraico, in qualche senso. Cioè questo sentimento di responsabilità per il benessere dei fratelli minori, questo è proprio una cosa che ha definito Miriam. Prendiamo due esempi, uno dall'inizio e uno dalla fine, dove vediamo questo filo che va attraverso tutta la sua vita. La prima è quando Miriam, e troviamo poi la sua prima profezia in quel momento, quando lei dice ai propri genitori che loro avranno un figlio e questo figlio sarà il redentore del popolo ebraico. Quindi questa è la sua prima profezia. Poi quando nasce Mosè, che cosa fa Miriam? Siccome la situazione era molto drammatica perché chiaramente c'era il decreto del faraone che ogni ebreo maschio che nasce deve essere ucciso, e poi dovrà anche, dopo, prima dice deve essere ucciso, poi dice deve essere gettato dentro al fiume, dentro al Nilo. Quindi era molto pericolosa questa situazione nella quale nasce Mosè come un figlio maschio. E Miriam vede la sua profezia che inizia a realizzarsi, perché vede comunque la nascita di Mosè, ma poi vuole vedere come andrà a finire questa storia, come andrà a finire quella sua profezia, poi sua personale. E allora che cosa fa? Vediamo Miriam che va presso a Mosè. Mosè dovrà essere messo in un cestino protetto dentro a un canale vicino al fiume, in modo che comunque si trova nel fiume, perché poi i maschi dovranno essere buttati nel fiume, no? Non può essere a casa perché è troppo pericoloso. Allora cercano di proteggerlo in questo modo, ma chi si trova lì vicino a vedere che cosa accadrà? Chiaramente Miriam, la sorella maggiore, si trova lì, sia dal punto di vista di sorella maggiore, nel senso più semplice della parola, come noi, chiunque ha una sorella maggiore, come per esempio io ce l'ho, sappiamo che le sorelle maggiori sempre si sentono responsabili di tutta la famiglia, delle volte anche dei genitori, non solo dei... e in qualche modo si vede anche da Miriam questa cosa. Ma comunque, vediamo lei questa come sorella maggiore, prima di tutto nei confronti di un fratellino, di Mosè, ma anche nei confronti del popolo, perché lei alla fine cosa sta andando a vedere? Sta andando a vedere come va a finire la profezia riguardo che cosa? Riguardo la redenzione del popolo ebraico. Quindi alla fine sta cercando di seguire la cosa, sta cercando di fare quello che può fare lei, mettere quell'impegno che comunque nelle possibilità che ha, per portare a buon fine quella profezia che è per il bene di tutto il popolo. Quindi sente questa responsabilità e sta sempre appresso ai problemi sia di famiglia che della famiglia più grande, che è tutto il popolo di Israele. Troviamo più avanti, questo è un esempio quando Miriam era giovane, e poi c'è un esempio un pochino più avanti, che lo leggeremo un po' più avanti nella Torah, quando Miriam e Aaron parlano male di Mosè. La Torah ci racconta che parlavano di Mosè riguardo la moglie di Mosè. E che cosa parlavano? Che poi Miriam e Aaron sono stati puniti per questa loro Lashon Hara, per questo parlare male. Ma in effetti cos'era questo parlare male? Parlare male era che Mosè, adesso non entro nelle ragioni che facciamo tutta una tradizione, Mosè ha lasciato, si è separato da sua moglie, che si chiamava Zipora, si è separato da Zipora, e Miriam ha criticato questa scelta, questa decisione di Mosè, insieme ad Aaron. In effetti che cosa voleva Miriam? Miriam voleva che Mosè e Zipora rimangano insieme e che ci sia la possibilità di altri figli da Mosè e Zipora. Cioè c'è sempre questo concetto come sorella maggiore di pensare al bene di suo fratello, ma poi come vedremo anche più avanti, non solo al bene di suo fratello che rimanga con sua moglie, ma anche di che cosa ne uscirà fuori qualche beneficio per tutto il popolo ebraico, perché chiaramente un figlio di Mosè, di genitori come Mosè e Zipora, è qualcosa di particolare. A questo torneremo fra un po'. Adesso, per quanto riguarda la funzione di Aaron e Miriam come profeti, come anche annunciatori della redenzione, come in qualche modo coloro che hanno aiutato a preparare il popolo per accettare questa mentalità e per quindi poter uscire fuori dall'Egitto e accettare tutto ciò che è venuto, che viene dopo, i maestri tante volte parlano dell'uscita dall'Egitto, cioè di tutta quella situazione prima dell'uscita, l'uscita stessa e anche dopo, l'accettazione della Torah e anche dopo, come vedremo in un minuto, si parla di una situazione nella quale gli uomini seguono le donne, cioè le donne superano gli uomini in questo cammino del popolo ebraico verso la Geulah, verso l'accettazione della Torah. È proprio per questo che le donne festeggiano Rosh Chodesh. Perché le donne festeggiano Rosh Chodesh? Prima di tutto esiste una halakha che le donne festeggiano Rosh Chodesh. C'è scritto nella halakha che questa festa di Rosh Chodesh è stata, c'è scritto proprio una matanà, un regalo alle donne come merito per una situazione particolare. Qual è questa situazione? È il peccato del vitello d'oro, benissimo, vedo che siete a corrente. Il peccato... Ah, va bene, allora scusate la ripetizione. Questo si fa il filash e il khadesh.
Hanno studiato.
Con la kavod, vi do un buon voto.
Ci hanno superato pure loro.
Non solo in Egitto, anche qua. Quindi, non avendo fatto il peccato del vitello d'oro, viene dato alle donne questo dono di questa festa di Rosh Chodesh. Esiste anche esiste l'usanza anche oggi in varie comunità che le donne non fanno certi lavori di Rosh Chodesh, cioè in qualche modo certe melachot, come per Shabbat ci sono melachot che non si fanno, che solo le donne non fanno certe cose Rosh Chodesh, non gli uomini, perché è una cosa proprio dedicata, regalata alle donne per questa ragione. Qui è chiaro che poi Rosh Chodesh si lega alle donne anche per il concetto del ciclo, il ciclo della luna e il ciclo della donna, che sono due concetti che si legano, questo vivere un rinnovo è chiaramente legato, ma viene da dove? Viene da questa situazione nella quale la donna supera l'uomo, per quanto riguarda tutte queste cose, non solo nel vitello d'oro, anche nell'accettare la Torah, Mosè parla prima alle donne e poi ai uomini, e si parla che anche in Egitto, se non fosse per il merito delle donne, Nashim Tzadkaniot, delle donne giuste in Egitto, allora non ci sarebbe proprio la possibilità di uscire fuori dall'Egitto. La spiegazione semplice di questo detto è che se non fosse per le donne che facevano sì che i loro mariti abbiano la possibilità di stare con loro e di portare future generazioni al mondo, che non era una cosa semplice vista la situazione di schiavitù e di oppressione, proprio per loro merito hanno fatto sì che questo sia fatto e che ci siano prossime generazioni di Bnei Israel anche per uscire fuori da Mitzrayim, dall'Egitto. Ok.
Shalom, scusa.
Sì.
Non è più legato al discorso dell'acqua? Ossia, il concetto che la donna ha più dimestichezza con l'acqua.
Adesso vengo all'acqua. Parliamo un attimo dell'acqua, Be'er Shel Miriam, e vediamo se abbiamo azzeccato. Quindi, come vediamo, ci sono tante indicazioni nelle nostre fonti riguardo Miriam. E ci sono moltissime fonti nel Midrashim e cose simili riguardo Miriam. È chiaro che non possiamo parlare di tutte. In uno dei suoi discorsi, nella parashah di Beshalach, che è la parashah dell'esodo dall'Egitto, dove c'è anche la cantica del mare, il Rebbe di Lubavitch diceva, nel 1980 se non mi sbaglio, che proprio perché ci sono così tante cose da prendere da Miriam, vediamo un attimo le cose che la Torah comunque registra, comunque documenta riguardo Miriam, perché poi alla fine la parola Torah è legata alla parola Hora'ah, istruzione. Tutti sappiamo benissimo che la Torah non è un libro di storia. E quando la Torah ci racconta qualche cosa, lo fa perché ci sono delle lezioni che noi dobbiamo trarre da quel racconto. Quindi tutta la vita di Miriam, una vita così ricca, una vita così piena, al servizio del popolo, la Torah racconta solamente tre cose di Miriam. Vediamo quali sono queste tre cose, che ne abbiamo anche menzionate, però approfondiamo un attimo perché la Torah proprio sceglie queste tre cose, quali sono le lezioni da trarre da queste tre cose. Da questi tre episodi. La Torah, prima di tutto, il primo momento che la Torah parla di Miriam è proprio all'inizio del libro di Shemot, ma volendo si può pure. Allora vi indico il versetto per chi vuole vederlo. Cito un versetto che va. Shemot 1:15. Esodo 1:15. Nell'Esodo 1:15 la Torah dice che qui il contesto, qual è il contesto? Qua il contesto è che l'oppressione diventa sempre di più, sempre più, sempre peggio, sempre più dura. E inoltre si aggiunge un altro problema nel versetto 15, nel quale la Torah ci dice che Vayomer Melech Mitzrayim, il re d'Egitto, dice a chi? La Mialdota Ivriot, alle levatrici ebree, asher shema achat shifra ve shema shenit pu'a, l'una delle quali si chiama Shifra e l'altra si chiama Pu'a, e dice loro che quando andate ad assistere le partorienti, se è un figlio maschio lo dovete uccidere. Beh, questa è la famosa storia di Shifra e Pu'a. Chi erano Shifra e Pu'a? Subito Rashi ci spiega. Shifra è Yocheved, Yocheved è la moglie di Amram, e la figlia Pua è Miriam. I genitori di Aaron e Miriam e Mosè si chiamavano Amram e Yocheved. Perché si chiama, perché si chiamano con questi nomi? Noi parliamo di Miriam, andiamo direttamente a Pua. Pua vuol dire che cantava, in qualche modo coccolava, faceva sì che, che i neonati si calmassero. Questo era il modo di fare di Pua, di Miriam, prima di tutto in modo che non si senta troppo rumore e che si possano salvare dei bambini ebrei. Ma anche perché, visto più in una, in un'ottica un po' più larga, un po' più vasta, questa era veramente la funzione di Miriam, come abbiamo visto prima, tutta la sua vita. Quella della sorella maggiore, quella della profetessa che si occupa del benessere a tutti i livelli del suo popolo e che si sente la responsabilità del proprio popolo. E qui torniamo al discorso dell'acqua, perché questo concetto di far sì che ci siano dei bambini ebrei che nascano e che abbiano la possibilità di rimanere in vita è legato anche al pozzo di Miriam. Perché vi siete mai chiesti dove era il mikve nel deserto? Il pozzo di Miriam, il pozzo di Miriam non era solo per bere, era anche una fonte di purezza per il concetto di mikve, sia per uomini che serviva essere puri, andare al mikve prima di entrare nel Mishkan, chiaramente, che per le donne, quando dovevano andare al mikve. Quindi questo per merito di chi? Chiaramente per merito di Miriam, cioè attraverso tutta la sua vita vediamo questo filo che lega il concetto di essere proprio come una madre, o come una sorella, infatti, per far sì che ci siano sempre e sempre di più ebrei, molto semplicemente. E questa è la prima storia che la Torah racconta di Miriam, e forse la lezione che possiamo trarre noi da questo è che noi, specialmente le donne, prendendo spunto da Miriam, possono e quindi devono sentire un certo livello di responsabilità nei confronti di tutti i bambini ebrei. Cioè non si devono o non ci dobbiamo limitare solamente ai nostri figli, non ci dobbiamo limitare solamente ai nostri figli per quanto riguarda la nostra responsabilità, per quanto riguarda il nostro pensiero per il futuro del nostro popolo, ma deve essere, siccome si tratta del futuro del nostro popolo e non solo del futuro della nostra famiglia, quindi c'è questo, ci deve essere questo sentimento di responsabilità anche nei confronti di tutti i bambini ebrei, e questo sentimento si deve tradurre anche in delle azioni, chiaramente, e ognuno poi lo traduca nel modo che ha senso per la propria situazione, chiaramente, perché i modi sono infiniti, penso. La seconda storia che la Torah racconta di Miriam è, infatti, come dicevamo prima, quando il popolo è uscito fuori dall'Egitto e c'era l'apertura del mare, la cantica del mare, Asia Shir Moshe, poi c'era il canto di Miriam che guida le donne nel canto delle donne, vero? E qui vediamo di nuovo il legame con l'acqua. Il Talmud dice, chi mangia e non beve, il suo pasto è come se fosse sangue, dice il Talmud. Cioè, in altre parole, non è sano. Non è sano mangiare senza bere dopo. Perché che cosa è, io non sono medico, no? Che cosa è la funzione del liquido, dell'acqua, e che aiuta al cibo, prima di tutto, ad essere digerito, ma anche ad essere quindi trasportato nel modo corretto e nei posti corretti per tutto l'essere, tutto l'uomo, tutto il corpo. Quindi senza quell'aiuto dell'acqua che prende quel bene, diciamo che per esempio questo cibo rappresenta il bene che viene introdotto all'interno della persona, questo bene deve essere gestito nel modo giusto. Non ci può essere un bene che poi, se non è gestito nel modo corretto, può non solo non fare bene, ma può addirittura anche fare male. Quindi serve quell'acqua, serve quell'elemento di quell'elemento in più che gestisce bene quel cibo. Qual è quell'elemento, spiritualmente parlando? quell'elemento è la simcha, quell'elemento è la gioia. Perché nella vita ci può essere tutto, ma se manca la gioia è come se non ci fosse niente. Sia dal punto di vista materiale che dal punto di vista spirituale. Dal punto di vista materiale è chiaro, i famosi ricchi che non sono mai contenti, e allora cosa sono ricchi a fare? Cosa ha senso quella ricchezza? Non ha alcun senso, se non fanno sì che la persona possa vivere bene, e allora se ci fosse invece la gioia, quel famoso ricco avrebbe anche la possibilità di viversela. Questo a livello materiale. A livello spirituale, cos'è la ricchezza più grande spirituale che noi abbiamo? Domanda? La Torah. La Torah è la ricchezza spirituale più grande, più ricca che noi abbiamo. Adesso questa Torah, se noi la prendiamo ma non la sappiamo gestire bene, non sappiamo farla spargere in tutti i luoghi dove deve essere sparsa, può rimanere non solo non un bene, ma addirittura un male. Io questo non lo direi se non fosse scritto nel Talmud. Il Talmud dice che chi prende la Torah nel modo scorretto non solo non è per lui una, diciamo, una, un qualcosa, una pozione, grazie, di vita, ma può essere una pozione dell'opposto della vita. E questo, come si rimedia questa situazione? Uno dei modi è attraverso la simcha. Quando la Torah è una Torah depressa, allora non serve. Non solo non serve, può fare del male. Quando invece è presa con la gioia, quando si studia la Torah con la gioia, qui apro una parentesi, noi prima di studiare Torah, chiaramente abbiamo una mitzvah di studiare Torah ogni giorno, il più possibile. Cosa dobbiamo fare prima di studiare Torah? Qual è la mitzvah? La berakha della Torah. Tutti lo sanno, lo vedono quando si sale al Sefer, che prima di leggere il Sefer, o se c'è qualcuno che lo legge per me, però faccio la berakha. Ma questo non è solo per leggere Sefer, è per studiare Torah. Ogni giorno, prima di studiare Torah, facciamo una berakha di Baruch Atah Hashem Noten HaTorah. Benedetto sia colui che ha dato, o che dà, nel presente Noten, che dà la Torah. Questo lo facciamo come parte delle benedizioni mattutine, è inclusa proprio lì nelle benedizioni che diciamo ogni giorno, perché siccome ogni giorno studiamo Torah, ogni giorno, prima di studiarla, all'inizio del giorno facciamo questa berakha. Perché dobbiamo fare questa berakha?
Che come lo chiamano?
Esatto, l'accettazione. C'è la Torah, ma non ci dobbiamo scordare che c'è il Noten HaTorah, colui che sta dando la Torah. Quando la Torah è stata data, i 10 comandamenti sono stati, i 10 detti sono stati pronunciati, c'è scritto che Dio parlò al popolo di Israele, Leimor, per dire. Normalmente Leimor, questa parola, vuol dire che Mosè che Dio parla con Mosè e gli dice tu poi dirai, trasmetterai al popolo. Qui però tutto il popolo era presente, quindi questo Leimor a che cosa serve? Se tutto il popolo sta ascoltando. Il Talmud dice che Leimor vuol dire che poi, quando ristudieranno la Torah in tutte le generazioni, Dio ripeterà. Questo Leimor è rivolto a Dio stesso. Cioè ogni volta che io mi metto con un libro e studio Torah, questo vale per ognuno di noi, chiaramente, è come se Dio ripetesse, ridasse di nuovo la Torah. Quindi Noten è un presente, non è una cosa che è stata data una volta. È per questo che la Torah è eterna, perché è come se Dio la ridà ogni momento. E allora noi dobbiamo prima di tutto riconoscere questo, riconoscere la fonte della Torah che stiamo studiando. Poi possiamo studiare la Torah, e quando lo facciamo in questo modo, chiaramente c'è l'elemento di simcha, di gioia, che aiuta a far sì che la Torah sia una cosa viva e sia una cosa che va messa nel modo corretto, nella direzione giusta. E questo è la funzione, questa è la funzione dell'acqua, infatti, come dicevamo prima di Miriam, che rappresenta infatti l'acqua. Praticamente questo vuol dire che la Torah che noi studiamo non rimane solo una teoria, non rimane solo uno studio, ma viene anche applicato nella nostra vita. Cioè quel cibo che noi mangiamo non rimane solo lì, ma diventa parte della nostra vita, con l'acqua, con il liquido che aiuta a far sì che si indirizzi in tutti i posti giusti. La stessa cosa, quando noi studiamo la Torah, serve quell'elemento di acqua, di simcha, eccetera, che fa sì che quella Torah venga ad un'applicazione pratica. Questa era la seconda storia che la Torah racconta di Miriam, quella simcha, quella gioia, quella musica, quei balli che lei ha guidato dopo l'uscita dall'Egitto, andando infatti incontro all'accettazione della Torah. La terza storia, che abbiamo anche ricordato, è la storia infatti nella quale Miriam e Aaron parlano di Mosè, come abbiamo appena ricordato, e qui il Rebbe dice una cosa interessante, dice: per una persona dell'altezza di Miriam era una cosa negativa, era un peccato alla fine, avrebbe dovuto fare, infatti è stata punita. Però dice, da un certo punto di vista aveva ragione, cioè dal punto di vista di una persona semplice che vede solo la parte che noi persone semplici possiamo vedere, era una cosa giusta. Cosa voleva? Come dicevo prima, lei voleva che ci sia la possibilità di nascita di ulteriori ebrei nel mondo. Quindi questa è una cosa positiva, questa deve essere una speranza di ognuno di noi. Non solo una speranza, deve essere un impegno di ognuno di noi, con l'aiuto di Dio. Quindi quello che disturbava lei era una mancanza di quello che poteva essere una nuova situazione di pu'a, di quello che lei era fin da piccolissima. Questo andava avanti con lei anche nella sua... quando era anche addirittura anziana. E poi dice una cosa interessante, dice: noi dobbiamo vedere ogni bambino ebreo come un figlio di Mosè e Zipora. Cioè, in altre parole, per noi, cosa dobbiamo trarre noi da questa storia? Noi dobbiamo trarre da questa storia che per noi ogni bimbo ebreo che esiste, l'attenzione che gli dobbiamo dare, l'aiuto, l'assistenza e tutto quanto quello che possiamo fare deve essere a livello, non ma questo è figlio di quello e questo è figlio di un altro, questo è un figlio di Abramo, Isacco e Giacobbe, un figlio di Mosè e Zipora. E questo è il nostro, proprio deve essere il nostro atteggiamento verso ogni figlio del popolo di Israele. Chiaro che riguardo Mosè si trovava su un livello molto elevato, difficile anche a capire per noi, e quindi per quanto riguarda Mosè, Miriam sbagliava, ma comunque per quanto riguarda il concetto è corretto. E noi dobbiamo fare quello che possiamo per far sì che queste cose vengano anche praticate, proprio non solo in teoria, ma anche arrivino a una vera e propria pratica. Io vi ringrazio, Rav Ascoli, ringrazio Semi, l'organizzatore, e tutti gli altri organizzatori. Buon Chodesh Tov e Pesach Kasher Vesameach.
Scusate, voglio ricordare un appuntamento. Giovedì sera, qui a questa aperta a Knesset, alle ore 8:30, ci sarà una lezione di Rav Gadeldad con Rav Michel Ascoli sulle domande di Pesach. Cioè, qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio possiate avere su Pesach, venite e toglierete ogni dubbio.
Specialmente quest'anno è l'uscita ancora di Shabbat.
Cioè, viene a Mozzei Shabbat, e quindi ci sta ancora più cose da sapere.